11 novembre 2022. La geometria e gli algoritmi svelano i trucchi dei collegi elettorali americani. Di Manon Bishop, fratto Scientific American. Partecipanti a una manifestazione per una definizione equa dei collegi elettorali il 26 marzo 2019 a Washington, Tasos Katopodis, fratto Getty Images. Quasi nessuno pensava che faticare al liceo per calcolare l'area di un triangolo o il volume di un prisma potesse essere usato un giorno per influenzare l'esito di un'elezione. La geometria, tuttavia, può essere uno strumento potente per plasmare i risultati di una competizione elettorale, almeno nei sistemi di voto pluralisti. Progettare un sistema elettorale perfetto per più partiti è impossibile anche con gli strumenti matematici. Ma se in linea di massima ci sono solo due partiti dominanti, come negli Stati Uniti, le cose dovrebbero essere abbastanza chiare. Il candidato del partito con il maggior numero di voti vince, giusto? Chiunque abbia le elezioni presidenziali statunitensi negli ultimi anni sa che la realtà è diversa. Un fattore importante è la forma effettiva, ovvero i confini, nostra direzione redazionale, dei collegi elettorali. Se ben strutturati, un partito che sta perdendo può comunque ottenere la maggioranza dei rappresentanti, un problema che non è mancato nelle elezioni di midterm negli Stati Uniti, le elezioni che si svolgono per Camera e Senato a metà mandato del presidente in carica, ovvero 2 anni dopo il voto per eleggere il presidente statunitense, nostra direzione redazionale. La matematica gioca un ruolo importante nel determinare i risultati delle elezioni, in particolare per i 435 seggi della Camera dei Rappresentanti, una delle due Camere nel sistema bicamerale statunitense, l'altra è la Camera del Senato, nostra direzione redazionale. Scegliendo abilmente i confini di un collegio congressuale, un partito può permettere al proprio candidato di vincere anche se il conteggio dei voti non rappresenta correttamente il sentimento degli elettori. Ecco un esempio molto semplificato. Supponiamo che uno Stato abbia 50 elettori, 20 dei quali votano per un partito blu e 30 per un partito rosso. Gli elettori potrebbero vivere in uno schema a griglia, come per esempio in alcune zone di Manhattan, a New York. Supponiamo che ci siano 10 avenue nord-sud e 5 street est-ovest. Tutti gli elettori rossi vivono sulle prime 2 street, quelle più a ovest. Gli elettori blu risiedono sulle altre 3 street. Ora si tratta di dividere gli elettori in 5 collegi elettorali di uguali dimensioni. Si potrebbero tracciare 5 confini verticali, in questo modo ci sarebbero 2 collegi elettorali con soli elettori rossi e 3 con soli elettori blu, quindi i voti in quel collegio produrrebbero 3 rappresentanti del partito blu e 2 del partito rosso, riflettendo in modo accurato le opinioni degli elettori. Ma se il partito blu dovesse fare la sua parte nel tracciare i confini dei collegi, potrebbe essere propenso a tracciare i confini orizzontalmente. In questo modo tutti i collegi sarebbero uguali, con 4 elettori rossi e 6 elettori blu ciascuno. In questo caso, il partito blu vince in ogni collegio e ottiene tutti e 5 i rappresentanti. Qualcosa di simile è accaduto nello stato di New York nel 2012. Il 58% dei cittadini ha votato per i democratici, ma il partito ha ottenuto 21 seggi su 27, 5 in più di quelli che sarebbero stati giustificati se i collegi elettorali fossero stati disegnati in modo equo. Le legislature statali e le commissioni che si occupano di ridisegnare i confini dei collegi, d'altra parte, potrebbero fare una suddivisione molto diversa, un po' più complicata. A tal fine potrebbero stipare quasi tutti gli elettori blu in 2 collegi, dando al partito rosso la maggioranza nei 3 collegi rimanenti, nei quali ci sarebbero 3 membri del congresso rossi e 2 membri del congresso blu, anche se un numero maggiore di elettori ha dato il proprio voto al partito blu. Ci sono numerosi esempi di questo fenomeno nelle corse al congresso degli Stati Uniti. Per esempio, in Pennsylvania nel 2012, i democratici hanno ricevuto il 51% dei voti, ma solo 5 dei 18 seggi. La ridefinizione dei collegi al preciso scopo di ottenere la maggioranza prende il nome di gerrymandering, una crasi di Jerry e Salamander. Il primo termine si riferisce a Elbridge Gerry, governatore del Massachusetts all'inizio del XIX secolo, che approvò collegi elettorali dalla forma estremamente complessa che davano un vantaggio al suo partito. Ancora oggi, nella maggior parte degli Stati Uniti, le legislature decidono la divisione dei collegi elettorali ogni 10 anni circa, con la pubblicazione del nuovo censimento. Si sospetta sempre che i partiti in carica usino la riorganizzazione dei collegi a loro vantaggio. Questo si può spesso vedere in collegi elettorali dalla forma strana, come quello del Massachusetts all'inizio del XIX secolo. Un vignettista dell'epoca notò che uno dei collegi somigliava a una salamandra e coniò così l'espressione gerrymandering. La riorganizzazione dei collegi ha portato a numerose battaglie legali. Nel 1986, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha persino stabilito che il gerrymandering intenzionale è illegale. Da allora, però, non ha quasi mai toccato un collegio elettorale. Come si è visto, stabilire regole per una suddivisione equa dei collegi non è così facile. Persino i matematici si stanno cervellando sulla questione e si stanno armando di un'enorme potenza informatica per affrontare il problema. Come si può trovare il gerrymandering? Osservando il collegio del Maryland raffigurato qui sopra, si potrebbe sospettare che i progettisti avessero secondi fini. Ciò che colpisce particolarmente è che è estremamente frastagliato. Una richiesta è che i confini dei collegi dovrebbero essere compatti, ma senza definire che cosa significhi esattamente compatto. Un possibile indizio della presenza di gerrymandering è la lunghezza del confine esterno. Quanto più frastagliato è un collegio, tanto più lungo è il perimetro. La letteratura sulla riorganizzazione dei collegi raccomanda talvolta di disegnare il cerchio più piccolo possibile per includere l'area all'interno di un collegio e di confrontarlo con l'area dei confini esistenti. Quanto più i confini del collegio si discostano da un cerchio, tanto maggiore è la possibilità che il collegio sia stato ridisegnato per soddisfare fini di parte. Anche la distanza media tra i residenti di un collegio può essere indice di gerrymandering. La suddivisione del territorio in collegi elettorali è tutt'altro che semplice. Ogni stato segue le proprie regole. L'obiettivo ideale è che un collegio contenga un numero approssimativamente uguale di elettori, sia contiguo agli altri, non discrimini i gruppi etnici, non attraversi i confini delle contee e segua le linee di confine naturali, come i fiumi. Queste restrizioni di per sé portano a collegi frammentati anche senza considerare il comportamento di voto dei residenti. Un collegio elettorale compatto non porta necessariamente a una rappresentanza equa, come ha rilevato uno studio del 2013. Lo studio ha prestato particolare attenzione alle elezioni presidenziali del 2000 in Florida, in cui circa lo stesso numero di persone ha votato per i democratici rispetto ai repubblicani, ma questi ultimi hanno rappresentato il 68% dei voti nei collegi congressuali della Florida. I ricercatori hanno utilizzato un algoritmo apartitico progettato per disegnare i collegi più compatti possibili rispettando le regole stabilite dallo Stato. Sorprendentemente, il computer ha prodotto anche risultati distorti in cui i repubblicani sarebbero stati per lo più in vantaggio. Gli esperti hanno capito subito il motivo. La maggior parte dei democratici vive nelle città della Florida. Ciò significa che vincono in modo schiacciante i collegi urbani, mentre perdono di poco nelle aree rurali. A causa di questa gerrymandering naturale, un numero maggiore di repubblicani conquista inevitabilmente seggi alla Camera dei Rappresentanti. La Florida non è un caso isolato, come ha notato il politologo Jonathan A. Rodden. Il problema principale non è la mancanza di compattezza di un collegio. Se si vuole dimostrare che un confine è stato deliberatamente disegnato per dare un vantaggio a un partito, servono altre prove oltre alla semplice forma di un collegio. L'obiettivo di un sistema imparziale è di trovare collegi elettorali in modo che ogni partito abbia le stesse possibilità di convertire i propri voti in seggi elettorali. Ma come possiamo misurarlo? Nel 2014, lo studioso di diritto dell'Università di Chicago Nicholas Stephanopoulos e il politologo del Public Policy Institute of California Erich McGee hanno sviluppato una metrica per il problema, il divario di efficienza. Si calcola sottraendo i voti sprecati di due partiti l'uno dall'altro e dividendo poi per il numero totale di tutti i voti. Un voto sprecato per qualsiasi partito, in questo esempio, è quello che finisce in un collegio perdente che è andato al partito opposto o che è superiore al 50% necessario per vincere. Quanto più piccolo è il divario di efficienza, tanto più imparziale è il risultato. Per visualizzare questo aspetto possiamo utilizzare nuovamente l'esempio iniziale con 50 elettori, 20 per il rosso, 30 per il blu, e calcolare il divario di efficienza per le diverse divisioni. Nel primo caso, quando tutti i confini sono stati tracciati verticalmente, il primo e il secondo collegio, da sinistra, hanno ciascuno 10 voti rossi, sprecandone 4 ciascuno. Il terzo, il quarto e il quinto collegio, invece, hanno ciascuno 10 voti blu, 4 dei quali vengono sprecati. Al contrario, i voti rossi sprecati sono solo 2. Ne consegue un divario di efficienza utile come indicatore che fissa la partigianeria nei collegi elettorali, mali. Ma a volte le condizioni naturali, come quando quasi tutti gli elettori di un partito vivono nella stessa città, rendono difficile trovare possibilità migliori. Per studiare queste possibilità, la statistica Wendy Shou, insieme all'informatico Yan Liu e al geografo Xiaowen Wang dell'Università dell'Illinois a Urbana-Champaign, ha progettato un algoritmo che divide le mappe in collegi in base alle regole stabilite dallo stato in questione. Trovare la migliore divisione possibile dei collegi in modo che ogni partito abbia la stessa probabilità di convertire un voto in un seggio è estremamente difficile. Il rientra nella classe dei cosiddetti problemi MP, che gli informatici e i matematici sospettano da decenni di non poter risolvere in modo efficiente con i normali computer. Questo non significa che non si possa trovare una soluzione, ma solo che potrebbe richiedere molto, molto tempo. Per questo Shou e i suoi coautori hanno deciso di lasciare che il computer costruisca un numero estremamente elevato di divisioni non necessariamente perfette, pacchetti d'onda elettorali, o del perché le elezioni non sono solo una questione di matematica. Di Piero Fabbri, per esempio, quando hanno applicato il loro programma allo stato del Maryland nel 2011, si sono resi conto che quasi tutti i 250 milioni di risultati davano un vantaggio ai democratici. A quanto pare, le condizioni naturali, insieme ai requisiti per i collegi elettorali, sono tali che i repubblicani sono automaticamente svantaggiati. Shou e i suoi colleghi hanno confrontato la ripartizione effettiva del Maryland con i risultati del computer e sono riusciti a dimostrare che i collegi elettorali ufficiali favorivano i democratici in oltre il 99,79% dei 250 milioni di risultati generati dal computer. Nel frattempo, alcuni stati degli Stati Uniti, soprattutto quelli in cui i democratici sono in maggioranza, utilizzano commissioni indipendenti che ridisegnano i collegi elettorali. Queste commissioni ricorrono spesso a programmi informatici per trovare la ripartizione più equa possibile. In generale, la ripartizione dei collegi elettorali di quest'anno sembra essere la più equa degli ultimi 40 anni, come riportato dal New York Times. Quando le definizioni dei collegi vantaggiose o dannose per entrambi i partiti in tutti gli stati degli Stati Uniti vengono messe in relazione tra loro, il gerrymandering dovrebbe dare come risultato solo 3 seggi in più per i repubblicani rispetto ai 23 seggi del 2012. Ma anche 3 seggi potrebbero essere decisivi in un'elezione ravvicinata. I fatti di cronaca che hanno preceduto le elezioni di metà mandato hanno mostrato come il gerrymandering sia ancora una questione di dibattito pubblico. La legislatura dello stato dell'Alabama ha ridisegnato il proprio territorio per mettere molti elettori neri in un solo collegio, riducendo il loro potere elettorale e dando luogo a un caso che è ora all'esame della Corte Suprema degli Stati Uniti.